però fino a questo versetto 14, la decisione dei farisei di eliminare Gesù. E il battista opera in Gesù, lo stesso tempo allontanare, adorando per Mosè, ponendo così una comparazione. Come il faraone vuole uccidere Mosè per i diritti di liberare il popolo ebraico dalla servitù, i farisei vogliono uccidere Gesù per impedirgli di liberare il popolo che loro hanno sottomesso a una schiavitù peggiore di quella del faraone, perché il faraone è sempre un uomo e da un uomo si può fuggire, ma quando la schiavitù è esercitata in nome di Dio non c'è scampo, perché Dio ti può raggiungere comunque. Quindi Gesù esce e, come dirà l'Evangelista, molti lo seguirono ed egli dicono: allora Gesù sta in una sinagoga, esce, c'è stata la decisione di ammazzarlo, quelli che stavano lì lo seguono e li curò tutti. Prima stranamente abbiamo visto che c'era una persona con questa mano in aritmetica, adesso dice che li curò tutti. L'Evangelista vuole far vedere i danni della sinagoga, una spiritualità che non viene da Dio, ma viene dall'ansia di potere, di dominio, di sottomissione delle persone, produce degli effetti devastanti. Allora, prima di andare avanti, chiediamoci, perché vediamo il conflitto tra farisei, scrivi e Gesù, perché questi brani siano per noi attuali? Come possiamo distinguere tra le tante voci che ci arrivano quello che veramente proviene da Dio o quello che viene contravvaltato in nome di Dio e non solo non proviene da Dio ma gli è contrario? Ieri abbiamo visto che un criterio per distinguere nella Bibbia quello che è parola di Dio e quello che non lo è che la parola di Dio produce vita. Quindi quando un insegnamento contenuto nell'Antico non produce vita ma la limita, la soffoca o peggio la uccide, non viene da Dio. Ma come si può distinguere quando qualcosa proviene da Dio e quando invece no, anche se spesso viene contrabbandato in nome di Dio? Ebbene, dai Vangeli si vede qualcosa di molto chiaro. Gli appartenenti all'istituzione religiosa, dai scrivi, dai farisei, dai sacerdoti, la legge la impongono con delle sanzioni per chi non osserva. Quindi loro, quello che è la loro dottrina, diventa un obbligo per le persone. Questo mai Gesù. Mai Gesù impone, ma lui sempre propone. Mai Gesù obbliga, ma lui offre. Allora questo è il criterio che è un messaggio proveniente da Dio, perché Dio è amore. Il messaggio, i messaggi che provengono da Lui possono essere soltanto una formulazione di questo amore, ma amore, lo sappiamo, l'amore può essere soltanto offerto, proposto, ma mai imposto. Quando l'amore è imposto non è più tale, ma diventa violenza. Se io adesso a uno di voi faccio così per abbracciarlo, bisogna che l'altra persona risponda. Se la persona rifiuta il mio abbraccio, se io lo abbraccio, anche se le intenzioni sono buone, questa persona lo vede come una violenza. Quindi la caratteristica dell'amore che viene sempre formulato attraverso offerte, proposte, ma mai obbligato a imposizioni. Ma a questo punto allora chiediamoci, ma perché i rappresentanti dell'istituzione religiosa allora la loro dottrina la impongono con obblighi e sanzioni? Ebbene, dai Vangeli risulta chiaramente, perché sono i primi a non credere nella sua validità. Quando qualcosa è buono, basta che lo offri, non lo devi imporre, non lo devi obbligare. Quando obblighi e la trasgressione la metti con castighi tremendi, significa che quello che offri non è buono. Se io sono un bravo cuoco, voi lo sapete, se vi invito a pranzo, venite volentieri. Non vi devo obbligare, se non vieni a pranzo non ti saluto più, tolgo l'amicizia. Quindi quello che viene imposto con obblighi è perché i rappresentanti dell'istituzione religiosa sono i primi a non credere nella sua validità. Usano questa legge, questa dottrina, come uno strumento di potere, di sottomissione delle persone, ma sono i primi a non credere. Quindi il criterio per distinguere quello che viene da Dio è che viene offerto, viene sempre proposto, mai imposto. E quindi Gesù curò tutti quanti. Allora saltiamo, andiamo al versetto 22, abbiamo visto che l'uomo con la mano inarricchita era l'espressione del popolo sottomesso alla sinagoga. Adesso c'è un'altra azione fatta da Gesù, un altro episodio di liberazione. Allora gli fu portato un indemoniato cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Per descrivere l'azione liberatrice di Gesù, l'Evangelista non adopera il verbo scacciare, che era tipico per questa azione di esorcismo, come nell'altro caso in cui Gesù aveva scacciato il demonio dal muto, ma curare e guarire, usando lo stesso verbo adoperato nell'episodio della guarigione dell'uomo dalla mano inardita, collegando così i due episodi con questo accorgimento che era tipico della letteratura e dell'epoca. L'Evangelista può unire tematicamente i due episodi. In entrambi i casi Gesù libera il popolo, perché sono la rappresentazione del popolo, dal dominio dell'istituzione giudaica. È l'adesione all'istituzione religiosa quello che indemonia gli uomini, accecandoli con un'ideologia religiosa, giornalista, che li rende muti, incapaci di dialogo e ciechi. La reazione della folla però è di sconcerto. Vedendo che Gesù libera, attraverso l'immagine di questo indemoniato e la figura del popolo, libera da questa ideologia nazionalista di primati di Israele sopra gli altri popoli, la stessa gente a questo punto è sconcertata. Infatti dice, e tutta la folla era sconvolta e diceva, ma costui non è il figlio di Davide? Cominciano i primi dubbi su Gesù. Cosa significa il figlio di Davide? Abbiamo visto l'esperienza tragica, drammatica della monarchia, un fallimento. Si aspettava il regno di Dio che sarebbe stato inaugurato da un Messia che era il figlio di Davide. Figlio nella cultura ebraica non indica soltanto colui che è nato da qualcuno, ma colui che gli assomiglia nel comportamento. Allora Davide era stato il grande re che per primo aveva unificato le 12 tribù, aveva inaugurato il regno di Israele dandogli una potenza, un'espansione che non avrà più seguito. Salomone, che pure è stato grande, non ha fatto altro che restringere questo regno. Allora Davide era la figura del Messia, cioè il Messia che attraverso il potere e la violenza avrebbe inaugurato il regno di Israele. E nei Vangeli c'è il conflitto tra Gesù e questa aspettativa del popolo. Conosciamo tutti quanti l'episodio dell'entrata di Gesù in Gerusalemme, quando tutta la folla, tutta Gerusalemme, anche i pellegrini, gli vanno incontro e cosa gridano? Osanna chi? Al figlio di Davide. Com'è possibile che la stessa folla che ha gridato Osanna, Osanna in espressione ebraica significa te salvaci, al figlio di Davide poche ore dopo gli gridano crocifiggilo? Cosa è successo? Semplicemente si accorgono di aver sbagliato persone. Quando capiscono che Gesù non è il figlio di Davide, non viene a prendere il potere attraverso la violenza, togliendo la vita, ma Gesù è il figlio di Dio, colui che offre la vita, colui che dona la vita, colui che ama anche i nemici, di questo Messia non sanno che farsi. E questo sarà il dramma della comunità primitiva, che abbiamo visto qui il demonio è cieco e muto, da altre parti i demoni sono sordi, è quando l'ideologia religiosa e nazionalista penetra nelle persone, li rende sordi, sordi, muti e incapaci di vedere. Siete presente la richiesta di Giacomo e Giovanni? Gesù è ormai arrivato a Gerusalemme, Gerusalemme già si vede, e Gesù per la terza volta, la definitiva, dice: allora avete capito? Vado a Gerusalemme, vado ad essere ammazzato, chiaro? Chiarissimo. Si avvicinano Giacomo e Giovanni, opera la domanda dai posti più importanti, una a destra, una a sinistra. A Santo Cielo, ve l'ha detto che sono ammazzato? Non sentono, non ascoltano. Ecco perché, tornando alle figure, allora l'evangelista mette la scena seguente: i due ciechi, chi sono i due ciechi di Gerico? Figura di Giacomo e Giovanni, che sono ciechi, non vedono, e infatti come si rivolgono a Gesù? Lo chiamano figlio di Davide. E questo continuerà negli Atti degli Apostoli, c'è un episodio umoristico, perché altro non si può definire, visto che Gesù ha parlato del regno di Dio, e loro invece intendono il regno di Israele. Il regno di Israele era quello del Re Davide, ma Gesù non è venuto mai a parlare di restaurare il regno di Israele. Gesù ha detto che è venuto a inaugurare il regno di Dio. Visto che questo è il problema che ha portato al fallimento Pietro, che è il fallimento e lo spazione, Gesù risuscitato, quindi manifesta apertamente la condizione divina, per 40 giorni, scrive l'Evangelista, parlo loro del regno di Dio. Poi non è che hanno fatto una settimana biblica, hanno fatto 40 giorni, non c'era un frate, c'era Gesù nella sua condizione divina. Avevano capito? Al 40° giorno cosa gli chiedono? Sì, ma il regno di Israele, quando è che lo ricostituirai? Allora in maniera umoristica, ecco che l'ascensione non c'è proprio di Gesù. Con questo non c'è proprio, non c'è proprio. 40 giorni a parlare del regno di Dio, l'unica domanda, sì, vabbè, il regno di Israele. Allora Gesù libera, ma la folla è sconcertata. E diceva: non è costui il figlio di Davide? E l'Evangelista comincia a preparare la rivelazione di Gesù come il figlio di Dio. Ed ecco allora di nuovo l'azione dei farisei, che è un'azione tutta volta alla diffamazione. Prima degli intervalli uno mi chiedeva: ma visto che Gesù, come detto, ha rischiato sempre la morte, ma perché non l'ha ammazzato? Perché Gesù, ci sono stati diversi tentativi, non lo hanno lapidato? Cos'è che ha impedito di farlo? La casta sacerdotale del potere, l'elite religiosa, non voleva semplicemente ammazzare Gesù. Gesù da morto sarebbe stato più pericoloso da vivo, perché se ammazzavano Gesù creavano una figura del martire, e figurati, allora bisognava diffamarlo, fargli perdere la reputazione. La legislazione giudaica prevedeva come pena di morte la lapidazione, la legislazione romana la decapitazione. Perché per Gesù hanno scelto proprio la dottrina della crocifissione? Perché nel libro del Deuteronomio c'è scritto che questa pena è riservata ai maledetti da Dio. Non bastava ammazzare Gesù, bisognava diffamarlo. Ma come avete potuto credere che quest'uomo fosse il figlio di Dio? Guardate che fine che ha fatto. Cosa dice il libro del Deuteronomio? Maledetto chi appende alla o al fatto. Quindi come avete potuto credere? A meno che mica vuole dire che è sbagliata la parola di Dio, e aveva ragione Gesù. Quindi hanno cercato di diffamarlo, ma l'azione di diffamazione, che si è completata con la crocifissione, è iniziata prima, in maniera molto astuta. Vediamo, ed è qui l'episodio nel quale è contenuta l'espressione di Gesù del peccato imperdonabile. Ma i farisei, udendo questo, presero a dire questo, una costante in tutti i quattro evangelisti: i capi, gli scribi e i farisei non pronunziano mai il nome Gesù, mai, neanche una volta. Gesù, in ebraico Yeshua, significa Dio salva. Ma loro non accettano questo Salvatore, perché se accettano Gesù come Salvatore loro perdono il dominio che hanno sul popolo. Per cui mai gli evangeli, scrivi, farisei, sacerdoti si rivolgono a Gesù citandolo con il proprio nome, ma sempre con un'espressione abbastanza carica di disprezzo. Costui, questo, scaccia i demoni mediante Beelzebul, capo dei demoni. È veramente un'astuzia raffinata questa dei farisei. Vediamo di capire. Allora, nella lingua aramaica Baal significa signore o padrone. C'era una divinità nella terra pagana che era chiamata Baal. Zebub. E Zebub sono quelle mosche che troviamo in campagna sugli escrementi. Ce l'avete presente quelle verdi, forse però fosforescenti, ce l'avete presente quelle mosche che stanno sugli escrementi. Quindi chi era questo Baal Zebub? Lo troviamo nella Bibbia, nel secondo libro dei Re, il capitolo primo. È una divinità filistea, cioè dei nemici di Israele, protettrice dalle malattie, di cui queste mosche che stavano sugli escrementi erano considerati il veicolo. Poiché a Baal Zebub si rivolgevano anche gli israeliti, ripeto, quindi Baal Zebub è una divinità dei filistei, i nemici degli ebrei, poiché anche gli ebrei andavano presso questo santuario per perpetrare, chiedere la guarigione da questa divinità. Pensate, nel secondo libro dei Re che c'è scritto che un re di Israele, il re Acazia, si era rivolto anche lui a questa divinità per sapere se sarebbe guarito dalla sua infermità, quindi attirava enormi folle di gente. Allora i farisei, per evitare questo flusso a questo santuario, deformarono il nome, non più Baal Zebub, mosche, ma Baal Zebul, che è il letamaio. Qual era il significato? Mentre Baal Zebub guariva proteggendo dalle mosche, Baal Zebul, il finale, le attirava. Cosa fa il letamaio? È quello che attira le mosche. Allora, con questa calunnia sottile e perfida, i farisei invitano il popolo a stare alla larga da Gesù, perché è vero che guarisce, è vero che cura, ma attenti, lo fa per infettarvi ancora di più in maniera irrimediabile, perché a quell'epoca c'era la credenza che alcuni demoni guarivano le persone per poi impossessarsi. Quindi vedete che la denuncia che fanno a Gesù è terribile. Non possono confutare il fatto: Gesù ha curato una persona. Non possono negare l'evidenza: Gesù ha guarito la persona. Vuol dire, attenti, è vero, cura e guarisce, ma sapete il nome di chi lo fa? De Balzebù. Lo fa per infettarli in maniera irrimediabile. Quindi l'accusa è tremenda, quella che fa Gesù. Allora Gesù reagisce, ma egli, conosciuto il loro pensiero, disse: ogni regno di scorte cade in rovina e nessuna città o famiglia di scorte può resistere. Ora, se il Satana scaccia il Satana, egli è di scorte con se stesso, come potrà dunque reggersi il suo regno? Se io scaccio i demoni in nome di un demonio, si riesce una lotta intestina, quindi crolla tutto quanto. E infatti dice Gesù: e se io scaccio i demoni mediante Belzebù, i vostri figli, i figli significa i discepoli di Belzebù, mediante chi li scacciano? Per questo loro stessi saranno i vostri giudici. Quindi Gesù denuncia la stupidità di questo argomento. Voi dite che io libero i demoni in nome di un demonio, questa è una grande stupidaggine. perché se i demoni si danno lotta tra di loro, significa che il loro regno è terminato. E se io li scaccio in nome dei demoni, i vostri discepoli, in nome di che cosa lo fanno? Quindi, non potendo avere due spiegazioni diverse per una stessa attività, questa accusa dei farisei tradisce la loro malafede. E dice Gesù: ma se io scaccio i demoni mediante lo Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio. I farisei lo sanno. Lo sanno che se uno scaccia i demoni, questa azione poteva venire soltanto da Dio. Loro lo sanno, ma non possono ammetterla. Non possono ammetterla perché è la fine del loro prestigio, del loro dominio. E continua Gesù: come potrebbe uno penetrare nella casa del forte e rapirgli i suoi beni se prima non lo lega il forte? Allora soltanto gli potrà saccheggiare la casa. Il regno di Satana, dice Gesù, non si sgretola per una lotta intestina tra i diavoli, tra i demoni, ma perché si è manifestato colui che è più forte del Satana, cioè Dio. Più forte del diavolo c'è soltanto il Signore. L'azione di Gesù è quella di saccheggiare. Gesù non occupa la casa, la saccheggia, gli toglie i beni, cioè libera le persone. Quindi è il saccheggio dell'istituzione religiosa rappresentata dai farisei, liberando le persone che gli sono sottomesse. È interessante qui questo verbo legare. Dice che lui entra per legare il forte. In realtà poi saranno scribi e farisei che legheranno Gesù al momento della cattura. Quindi le autorità religiose, anziché collaborare con Gesù per legare il Satana, saranno loro, rappresentanti del Satana, a legare Gesù per impedirgli la liberazione del popolo. Chi non è con me contro di me e chi non accoglie con me disperde. Ed ecco dove dobbiamo arrivare, la frase importante di Gesù: perciò io dico a voi, non è un insegnamento per la comunità dei discepoli di Gesù, ma è un avviso per i farisei e l'elite sacerdotale e religiosa. Quindi io dico a voi, qualunque peccato o calunnia sarà perdonata agli uomini, ma la calunnia contro lo Spirito non sarà perdonata. Poiché l'insegnamento di Gesù gettava il discredito sulla loro dottrina, i farisei si difendono calunniando Gesù, l'uomo sul quale è disceso lo Spirito di Dio e agisce per lo Spirito di Dio. E Gesù, l'uomo sul quale è disceso lo Spirito di Dio, lo dichiarano posseduto dallo spirito impuro, dallo spirito del male. I farisei, profondi conoscitori della scrittura, non possono non sapere che l'azione di Gesù proviene da Dio, ma poiché ammetterlo significa rinunciare ai propri privilegi e al proprio prestigio sulla gente, affermano il contrario. E continua Gesù: e chiunque dica una parola contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi avrà parlato contro lo spirito, quello santo, non gli sarà perdonato né in questo tempo né in quello futuro. Allora Gesù scusa chi, non comprendendo il suo comportamento libero, dipendente dalla legge, lo criticherà, lo accuserà. Per questo afferma che quello che è frutto della ignoranza e della fragilità delle persone verrà tutto perdonato. Quindi c'è la sicurezza che le colpe degli uomini, dovute ai loro limiti, alla loro fragilità, alla loro ignoranza, viene tutto perdonato, ma ritiene imperdonabile il comportamento di quanti punti non perdere il proprio prestigio, come già aveva detto il profeta Isaia, chiamano bene il male e male il bene. I farisei, dicendo che in Gesù opera uno spirito impuro, si escludono dalla possibilità di chiedere e ricevere il perdono. Ricordiamo che c'è un precedente: quando Gesù guarì il paralitico, gli scribi cosa dissero? Costui bestemmia. Allora non è che da parte di Dio non c'è il perdono, ma questi che ritengono Gesù un bestemmiatore, come volete mai che arrivino a chiedergli perdono? Quindi qui ci abbiamo, ed è importante quello che l'Evangelista ci scrive, che alla estrema, la massima, estrema indulgenza, perché sta nell'errore, corrisponde poi la massima severità per chi induce in questo errore. Quindi questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Allora, riformulando questo peccato, cosa significa? I farisei, per il proprio interesse e per il proprio prestigio, dichiarano che male quello che è un bene. Non lo sanno che l'azione di Gesù di curare, di guarire il popolo è un bene, ma non possono ammetterlo, perché se lo ammettono viene meno la loro autorità. Allora affermano che male quello che sanno essere un bene, perché? Per una questione di potere. Allora vorrei tranquillizzare, perché molti cristiani hanno lo scrupolo, possiamo commettere tutti i peccati, ci abbiamo tutti quanti un repertorio, abbiamo la certezza che c'è l'estrema indulgenza per i nostri errori, ma un peccato che noi non commetteremo mai, almeno spero, è il peccato contro lo Spirito Santo, perché è il peccato delle autorità religiose. Sono le autorità religiose quelle che commettono questo peccato, imperdonabile. Sono loro che, pur di non perdere il proprio potere, il proprio prestigio, continua a dire che è male quello che in realtà è un bene. Pensiamo, per attualizzare, certe leggi che la Chiesa giudica inamovibili, certe leggi che vanno contro ogni logica, contro ogni criterio, ma perché non vengono cambiate? Perché non vengono modificate? Non si può, perché se oggi si dice che è permesso quello che il Papa precedente ha proibito, ne viene a meno l'autorità e il prestigio non solo del Papa precedente, ma anche del Papa attuale. Quindi si continua a dire che è male quello che si sa essere un bene per le persone, perché non venga meno il potere e il prestigio della dottrina e dell'istituzione religiosa. Questo per Gesù è un peccato talmente imperdonabile, le parole sono tremende, non gli sarà perdonato né in questo tempo né in quello futuro. Dire alle persone che quello che gli fa bene in realtà è un male, e questo per Gesù è una cosa imperdonabile, ma non tanto perché Dio non lo perdonerà, perché queste persone mai chiederanno perdono e mai lo vorranno ricevere da uno che hanno considerato un bestemmiatore. Quindi tutte le colpe degli uomini, qualunque esse siano, tutte queste saranno perdonate. Ma chi, per mantenere il proprio potere, il proprio prestigio, dice che è bene quello che è male e male quello che è bene, questo per Gesù è escluso assolutamente da tutto. Questo perdono lo vedremo nell'ultimo giorno, quando faremo, cioè, come Gesù incontra i peccatori, non va richiesto, ma va accolto. E lo vedremo quando nell'ultimo giorno faremo l'incontro di Gesù con i peccatori. Prima di concludere questa parte, poi lasciare spazio a voi le domande, chiediamoci sempre per la riforma del linguaggio spirituale. È giusto dire che Gesù è morto per i nostri peccati? Io, infatti, in famiglia sempre ragionavo con la propria testa, quando da piccolo mi indicavano il crocifisso, sapete, i bambini, dice è morto per i tuoi peccati, io per fare esagerato, insomma, anche oggi, ma oggi ho detto quasi 70 anni, sì, ho fatto degli errori, delle stupidaggini, ho commesso delle colpe, ma non al punto che Gesù muoia per i miei gol, per i miei peccati. Al massimo si può fare una pietra, insomma, che muoia per i miei peccati. Allora possiamo continuare a dire, specialmente nel catechismo, perché quello che insegniamo nei primi anni dell'infanzia poi rimane indelebile. Noi collaboriamo con diversi psicologi, psichiatri, in particolare con un neuropsichiatra infantile che è in cura tanti bambini traumatizzati in maniera, da parole sue, irreversibile per tutta la vita da quello che hanno preso a catechismo. Bambini particolarmente sensibili, particolarmente fragili, turbati da quello che è stato loro insegnato nel catechismo. Bambini che si sono fatti prendere da inculi, pensate, l'idea inculcata del peccato. Ricordo parole testuali, il papà che fosse bambino al catechismo, 8 anni, il padre, una delle prime lezioni di catechismo, gli disse: bambini, voi sapete cos'è il cancro? E oggi purtroppo lo sappiamo tutti. Il peccato mortale è peggio del cancro, perché il cancro uccide il corpo, il peccato mortale uccide l'anima. A bambini di 8 anni. Allora qual è l'effetto? O degli atei impenitenti o dei clienti per psichiatri. Ma questi sono gli effetti della storia. Quindi l'idea del peccato, l'idea dell'inferno, l'idea del senso di colpa, che Gesù sia morto per i nostri peccati. Insomma, io credo che almeno chi ha accolto il messaggio di Gesù nei suoi limiti, nella fragilità, commetterà indubbiamente azioni negative, di colpo, degli sbagli, delle mancanze, ma un crimine così grave che Gesù debba morire torturato in croce per le nostre colpe, no, questo è esagerato, non può essere. La risposta che mi facevano, io dicevo, ma non può essere morto per i miei peccati, perciò, ma più è morto anche per quelli che commetterai, perché è morto per i miei peccati futuri. Allora, se già lo sa, perché non mi dà una dritta. Quindi è importante che tutta la nostra spiritualità, tutto il nostro catechismo, la catechesi, pur mantenendo le formule tradizionali della religione, siano nuovamente reinterpretate per dargli un senso comprensibile. Altrimenti l'effetto qual è? L'effetto lo vediamo. L'effetto del catechismo è che di 100 bambini che si preparano alla cresima, alla comunione, una volta arrivati alla cresima, 80 non si vedono più, rimangono 10 solamente in torno della parrocchia, ma gli altri non si vedono più. Se io fossi un dirigente d'azienda e vedo che il risultato è deficitario un anno, due, tre, come minimo cambio il direttore di produzione, cambio la catena, c'è qualcosa da modificare. I preti non cambiano, sanno che il catechismo così come è fatto è fallimentare e i risultati si vedono perché scappano via. Ma perché scappano via e hanno addirittura un'azione di rigetto? C'è da chiedersi, ci sarà da modificare qualcosa, ci sarà da fare una verifica. È giusto imbottire di dottrine questi bambini e soprattutto inculcare loro il senso di colpa? E sono domande che ci possiamo fare. Allora, abbiamo un po' di minuti a disposizione per le vostre domande e interventi. Domani è una giornata importante perché viene Roberto Mancini. Vedete che persona splendida, meravigliosa. Noi siamo un po' orgogliosi perché è cresciuto qui. Noi lo conosciamo dal Pantarella, 18 anni, deriva di incontri. È un ragazzo, lo dico adesso perché lo so, mai dico davanti a lui, è imbarazzante. È un cristiano genuino, autentico. Il Signore l'ha dotato di un cervello straordinario e di una capacità di comunicazione incredibile, ma soprattutto è una persona autentica. Domani, quindi, tutta la giornata dedicata a Roberto Mancini. Venerdì continuiamo su un peccato, perché abbiamo visto che c'è da una parte la legge di Gesù, di Mosè, e dall'altra il ben dell'uomo di Gesù. In nome della legge di Mosè si arriva a dare la sentenza che Gesù, quest'uomo, è un peccatore. Quindi questo sarà l'episodio del 140. che faremo vedere. Allora, sono pronti?
Già
pronti? Sentite, è un'impressione, ma oggi va meglio di ieri, come è?
Sì,
è perché forse siamo